Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Siamo nel mese di ottobre, mese del Santo Rosario e mese missionario. Queste colonne da tenere nella vita cristiana. E la domenica che celebriamo oggi è caratterizzata da una richiesta da parte del Signore di fidarci di Lui nella vita matrimoniale, che non è una cosa così facile per nessuno. Allora chiediamo davvero fin dall'inizio che il Signore liberi il nostro cuore dalle nostre fragilità, i nostri peccati, i nostri capricci a volte, e che ci aiuti davvero ad accogliere con fiducia la sua parola. Risponderemo cantando alle invocazioni. Ascoltiamo nella prima lettura la creazione dell'uomo e della donna, ma fate caso soprattutto al perché Dio, che ha creato il maschio, che ha creato una creatura umana, lo spacca in due per farne per dargli la possibilità di amare un'altra persona. E da qui nasce il grande annuncio che l'uomo e la donna lasciano la loro famiglia per ricostituire questo disegno iniziale bellissimo del Signore. Nella seconda lettura l'autore della lettera agli Ebrei medita sul fatto che per salvarci Gesù ha dovuto soffrire e legge la sofferenza come un cammino di perfezionamento. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo alcuni farisei si avvicinarono a Gesù per metterlo alla prova e domandarono a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione Dio li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. È parola del Signore.
Amen.
Vi dicevo all'inizio della celebrazione che il mese di ottobre è caratterizzato da alcune scelte proprio di tutta la Chiesa, tradizionali molto importanti. La prima è che è il mese del Santo Rosario. Mi auguro davvero che troviate il tempo in famiglia o mentre guidate o mentre potete fare qualche altra cosa che non impegna la testa, di pregare il Rosario, magari una decina, se non riuscite a dirlo tutto, insomma che sia davvero un legame profondo d'amore con Maria. E l'altra colonna è quella di ricordarci che la Chiesa ha il compito di portare il suo Vangelo a tutti. E caso vuole che questo Vangelo di stamattina ci parli di tante persone, ormai statisticamente rilevanti, che hanno dovuto spezzare il loro matrimonio e poi magari ricostruire qualche relazione di qualche tipo. E Dio sta guardando con immenso amore ogni creatura, soprattutto quelle ferite, ferite nel cuore, ferite negli affetti, ferite magari in un matrimonio che non è stato tenuto insieme. Allora cerchiamo di capire questa pagina di Vangelo che mi pare importante. Ai tempi di Gesù non c'era nessun problema in una società maschilista al 100% dove la donna non contava nulla. E l'uomo, quando era stanco di una, gli dava questo pezzo di carta o insomma, questo papiro, quello che sarà, libello di divorzio. E guardate, interessante, il livello di divorzio era fondamentale perché quando non c'era, un uomo che ripudiava la sua moglie, poi magari per rabbia la denunciava perché si era messo con un altro che era adultera, veniva lapidata questa donna. Allora Mosè ha detto no, il maschio, se proprio vuole liberarsi dalla moglie, gli dia questo attestato ufficiale per cui quella donna ridiventa libera. Ecco, questo è il concetto. Protezione della donna da parte di Mosè. Quindi la donna che aveva questo attestato poteva risposare un'altra persona. Arriva davanti a Gesù la questione e Gesù ci riporta alla prima lettura di stamattina. La pagina che abbiamo letto dalla creazione dell'uomo e della donna è puramente immaginifica, capitemi, non stiamo leggendo una cronaca, Dio non ha fatto così. Ma la Bibbia ce lo racconta per riflettere, teologia, e dice che prima ha creato un essere vivente, né maschio né femmina, e poi dice, ma è solo, poveraccio, che fa al mondo da solo? Sì, vive bene, ma perché? Perché Dio è Padre, Figlio e Spirito e amore. E Dio crea su immagine e somiglianza e crea perché amiamo. E amare è la cosa più bella del mondo, è il comando di Dio. È quello che dà senso alla vita, è quello che realizza veramente l'uomo. Un uomo che non ama che non si impegna ad amare, almeno voglio dire, capitemi, che non mette questo come obiettivo della propria esistenza, sta buttando via le sue più belle energie. Non per niente la sessualità è un dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto e che a volte prorompentemente sui 16, 17, 18 anni ti spinge a cercare compagnia e gioia nella vita, ma poi che ti accompagna anche nella vita adulta, nella vita anziana, proprio nella ricerca di qualcuno che condivida con te l'esistenza. Bellissimo progetto. Allora dice la Bibbia che portò davanti ad Adamo gli animali, gli uccelli, i pesci. No, dice no, ma non sono all'altezza della creatura umana. E allora bellissimo il disegno. Prende quest'unico essere e lo spacca in due, la costola in ebraico vuol dire una parte, quindi non è anatomia, è un pezzo. Quindi capitemi, non è avvenuto così, ma l'idea è bellissima, ti rompe in due perché tu possa ricostituire l'unità proprio nell'amare. E allora conclude la prima lettura dicendo ecco perché l'uomo lascia il suo padre e sua madre. Notate, non c'era un papà, una padre e una madre di Adamo, perché l'aveva creato Dio, e si unisce alla sua donna, ecco, e riformano una carne sola. Quindi il sogno di Dio su ciascuno di noi, da allora e per sempre, cioè da quando ci ha creati, è che noi ci amiamo, come si amano loro, come Padre, Figlio e Spirito si donano l'uno all'altro in maniera perfetta, in un amore fedele che non cambia, che non conosce tradimenti, che non conosce abbandoni. Ecco, questo è il sogno di Dio e Gesù ce lo ricorda. E quindi dice, sì, Mosè è un po' come il legislatore di oggi, no? Come in tutto il mondo, in tutte le leggi. Per la durezza del cuore umano deve regolamentare anche chi non riesce a realizzare il sogno di Dio. Ecco, però io stamattina vorrei proprio dirvi questo, qual è allora l'idea che Dio ha su di noi, sul matrimonio, perché ci ha creato maschi e femmine, perché c'è questo potente bisogno di unirci fra di noi, di amarci, di completare la nostra vita. E addirittura in altre pagine di Vangelo, soprattutto in rivelazioni posteriori, Gesù che dice perché l'amore è l'unico modo di vivere. Un uomo per realizzare la sua esistenza deve amare, ma non deve amare i soldi, non deve amare il successo, sì anche, ma deve amare le creature e addirittura procrearne delle altre. Quindi vedete che è veramente un sogno bellissimo che Dio vorrebbe che ognuno di noi potessimo realizzare. Poi c'è la vita concreta, poi c'è la società che divenne industriale, pensate alla differenza, chi ha i capelli bianchi se ne ricorda, tra una vita agricola, dove tutto si svolgeva ripetutamente in una certa tranquillità, e oggi dove marito e moglie devono lavorare tutte e due se vogliono mantenere i figli, e l'affitto che aumenta, le tasse e tutte le altre cose che abbiamo, e amarsi diventa terribilmente difficile, anche perché il commercio è interessato a fare in modo che anche chi si è sposato tradisca il proprio coniuge, perché è statisticamente scritto che quando si separano si raddoppiano i consumi e quindi si vendono cose in più e quindi il commercio progredisce. Allora capite che certe sollecitazioni è un'occulta persuasione a fare del male per facilitare il commercio di determinati prodotti. Ecco, noi viviamo in un inferno e il Signore invece ha un sogno d'amore, di bellezza. In mezzo a questa situazione quanti matrimoni falliscono, quanti matrimoni non cominciano neanche, si mettono insieme un po' istintivamente, non sanno neanche se davvero si vogliono bene o semplicemente perché da soli si sta male. E poi i problemi inesorabili del carattere, dell'educazione, delle attese, della non educazione, del capriccio. Ecco, davanti a tutte queste cose, qual è l'atteggiamento del Signore? Ecco, questa è la grande domanda. Il Signore ama e ama tutte le sue creature, e Gesù nel Vangelo se lo dice in maniera esplicita che lascia le 99 pecorelle per andare a cercare l'unica che si è perduta. E quante volte ha detto: io sono venuto per i malati, non per i sani, io sono venuto per i peccatori, non per quelli che si credono giusti. Quindi mettiamolo ben in chiaro questo concetto: l'atteggiamento che Dio ha su ciascuno di noi, che siamo riusciti a realizzare il sogno di Dio o che non ci siamo riusciti, o che ci siamo riusciti in parte e che poi abbiamo magari avuto anche noi le nostre fragilità, le nostre debolezze. L'atteggiamento di Dio è amore misericordioso che ci riempie di tutti gli aiuti spirituali per aiutarci a rimediare, a chiedere perdono, a riconoscere che abbiamo sbagliato, che dobbiamo cercare di ricostruire le relazioni, l'amore, il perdono, la collaborazione. Ecco, questo per me è il grande annuncio di oggi. Un Dio misericordia infinita che conosce le nostre fragilità, le nostre debolezze, soprattutto nel matrimonio. Perché l'evangelista Marco, che non è una persona sprovveduta, mi mette nel Vangelo immediatamente dopo aver detto del problema del divorzio, mi mette che Gesù dice con dei bei bambini attorno: chi non accoglie il regno di Dio come i bambini, come lo accoglierebbe un bambino, non capisce niente del regno di Dio. Come dire, o tu hai fede e ti fidi del Padre che ha un disegno d'amore su di te, e quindi come il bambino si fida del papà e della mamma e accetta delle cose che lui non può capire in quel momento, ma pensate a noi bambini davvero di fronte a un Dio infinitamente sapiente, che crediamo di aver capito tante cose, ma siamo ancora bambini. E Gesù mi dice: fidati, hai un padre che ti vuol bene. Se ti dà una legge, se ti chiede un matrimonio fedele, indissolubile, non lo fa per farti soffrire, lo fa perché è l'unico modo di realizzare la tua vita. Non ce la fai? Ricomincia da capo, riprovaci ad amare, fai della tua vita l'impegno di amare le persone. Ecco, capite allora che il grande messaggio di oggi è: mi fido di Dio che su di noi ha un progetto d'amore, e comunque sia la mia situazione, che sia riuscito a fare un bel matrimonio, che abbia dovuto ricominciare con una unione di altro tipo, l'unica cosa che devo fare è amare. Se non amo, distruggo la mia esistenza. A questo punto applico nel concreto. Papa Francesco pubblica un documento, vado a memoria, 6 anni fa, se non sbaglio, Amoris Laetitia. Bellissimo, voi non l'avrete letto probabilmente. Fate una bella scommessa, provate, costa poche euro. Provate a leggerlo, lo trovate in internet, lo trovate commentato, non è difficile trovarlo. È scritto con un linguaggio semplicissimo, non è... sapete, a volte i documenti sono... No, niente, ha fatto proprio un discorso da papà. E parla della famiglia, parla di quelle che riescono e di quelle che non riescono. E siccome è cosciente che molti vivono situazioni, quasi molti di voi avranno i figli che convivono, no, non va bene. Sì, ma cosa fa il Signore davanti ai figli che convivono? Li ama e vuole che si amino. Certo, vuole che camminino, che scoprano l'amore vero, l'amore duraturo, l'amore che non tradisce. No, non lo stare bene insieme, sono capaci tutti quello. Allora Papa Francesco suggerisce che la comunità cristiana deve essere una madre accogliente che apre le sue braccia a tutti, tutti, e li va a cercare. Una chiesa che non si chiude in casa. Nel documento missionario di quest'anno il Papa a un certo punto dice: vi ricordate la frase di Gesù che bussa alla tua porta? Sì, ma questa volta Gesù bussa alla porta dal di dentro, perché vuole che la apriate sta porta. Andate fuori, andate a raggiungere le persone che hanno smarrito la strada, che non hanno realizzato il matrimonio, che convivono, che sono divorziati, risposati. Sono figli di Dio da amare. E Papa Francesco propone 4 verbi alla comunità cristiana. La prima è quello di accogliere. Nessun limite, nessuno è escluso dall'accoglienza nella comunità cristiana, qualunque sia la sua situazione e i suoi peccati. Assolutamente. La comunità cristiana accoglie sempre, tutti. Secondo verbo, accompagnali. Accompagnare vuol dire che mi metto al tuo fianco e se posso ti do una mano. Siamo sulla stessa strada e per quanto mi è possibile vieni con noi, facciamo insieme le cose che dobbiamo fare. Il terzo verbo, il più difficile a mio parere, è quello di discernere. Discernere vuol dire pensare, riflettere e decidere dove è il bene e dove è il male. Non tutto è bene, chiaro. Matrimonio è meglio della convivenza, non c'è il minimo dubbio. Se la convivenza è un cammino in preparazione a un matrimonio, vabbè, camminiamo, ecco il discernimento. Hai capito la meta, hai capito la strada, percorrila. Ultimo verbo di Papa Francesco, integrare. Integrare vuol dire creare legami, rendere attive le persone, come dire, mettere a fuoco bene anche le caratteristiche che hanno e farle emergere, che possono essere di aiuto a tutta la comunità. Quindi, secondo quello che Papa Francesco ci dice, che secondo me è fondamentale, la comunità cristiana non è di persone tutte brave, tutte buone, tutte belle, ma è veramente quell'ospedale da campo di cui lui a volte ha parlato, dove ci sono quelli sani, quelli feriti, e i sani aiutano i feriti, i sani danno una mano, quindi accolgono, accompagnano, discernono e integrano. Allora capite, cosa farebbe un papà e una mamma sui propri figli? Accogliere, accompagnare, discernere, integrare, vedete? Spirito di famiglia. A me pare veramente importante questa mattina proprio ringraziare il Signore che vuole una comunità che si fida di Lui, dell'amore gratuito che Lui non smetterà mai di darci gratuitamente a tutti, tutti, e quindi aprire finalmente il nostro cuore ad accogliere chiunque in qualunque situazione di vita si trovi, aiutandolo a discernere, a capire e magari a camminare verso la meta più bella, il sogno di Dio. Io mi illudo forse, ma voglio proprio pensare che quel paradiso di cui il Signore ci ha parlato come meta finale, dove ci ameremo per sempre, possa essere, per la potenza del Signore, la capacità di ridare a tutti finalmente in quel momento quando saremo tutti con Lui, la capacità di volerci bene come Lui ha sempre sognato per ciascuno di noi. Ringraziamolo, rinnoviamo la fede e viviamo con gioia.